che arrivano bisognosi di tutto, che non parlano la stessa lingua da un paese così, così martoriato. Quindi noi stiamo anche facendo una ricognizione, lo diceva prima l'assessora Ravasi, rispetto a tutti quei soggetti che hanno già, con cui avevamo già dei rapporti perché erano coinvolti in progetti di accoglienza. Attraverso però spesso o spazi o appartamenti che venivano anche recepiti sul libero mercato attraverso delle convenzioni e che sono stati resi disponibili per famiglie, perché è quello il tipo di risposta che in questo momento ci viene chiesta. Come diceva bene l'assessore, noi abbiamo sicuramente un SAI attivo molto importante che è partito nel 2013, se non sbaglio, con la Sacra Famiglia, e che negli anni ha affrontato le varie emergenze umanitarie che si sono verificate a livello planetario, poi su questo ci torno. Però è anche vero che ora abbiamo la necessità di strutturare una risposta che è rivolta innanzitutto a una platea esclusivamente di profughi di guerra e due a famiglie, no? Di un'unica, in questo caso, di un'unica nazionalità, mentre in passato è capitato invece di dover mettere insieme persone di nazionalità diversa. È chiaro che quel tipo di modello che abbiamo con la Sacra Famiglia in questo momento non è immediatamente applicabile a questa tipologia, quindi da questo punto di vista su quel progetto siamo magari un po' più in difficoltà. Diversamente, sul territorio ci sono altre esperienze, penso a quella dei Valdesi, che in occasione delle crisi umanitarie, prima della Siria, poi dell'Afghanistan, in particolare in Siria, erano attivi dei canali umanitari, quindi gestiti tutti dalla Chiesa Valdese, hanno reperito su Cesana e in altri comuni degli appartamenti e hanno collocato le famiglie interessate in questi appartamenti. Nel frattempo, però, hanno anche garantito una presa in carico a 360 gradi di questi nuclei familiari. Quindi questo penso sia il modello, tra virgolette, ideale, per questo tipo di emergenza. E dobbiamo valutare, innanzitutto, se c'è l'interesse, mi pare che l'interesse di questi soggetti ci sia, c'è già stato anche manifestato. Anche loro devono, rapportarsi, avevano degli incontri tra oggi e domani con la prefettura, per capire quali sono le modalità poi di ingaggio. Ovviamente c'è un tema non trascurabile, torno a dirlo, perché che è il tema economico, perché è del tutto evidente che per pensare di strutturare una rete di questo tipo c'è una questione economica e quindi sapremo nell'arco, penso, di poche ore quali saranno le risoluzioni. C'è un altro filone che come piano di zona potremmo affrontare, ci siamo detti con gli altri sindaci che ne e l'assessore alla partita, che l'avremmo sviluppato nel corso dei giorni e avremmo cercato di capire se e come metterlo in campo, che è quello che dicevo, cioè avere un soggetto aggregatore capace di e lanciare una manifestazione di interesse per raccogliere disponibilità di famiglie che potrebbero attivarsi sotto la guida di questo soggetto del terzo settore ad accogliere cittadini ucraini presso le loro abitazioni. Anche qui ci sono delle interlocuzioni in corso. Sì, in quel caso sì. In questo caso qui che abbiamo in mente sì, ma famiglie anche che non hanno ancora magari manifestato la disponibilità oppure che possono rientrare e che verrebbero seguite da questa realtà più strutturata. Qui però ci sono ancora tutti i ragionamenti, soprattutto, dicevo, di natura economica, che vanno affrontati e gestiti, interpretati, rispetto a quello che si decide al centro. Ecco, questo è un po' come ci stiamo muovendo sull'accoglienza. Poi ovviamente i prossimi più passeranno le ore, più saremo in grado di fornire dettagli. Torno a dire, l'obiettivo non è quello di collocare una famiglia, ma di far sì che chi colloca sul territorio e che siano singoli cittadini, che siano associazioni, realtà di qualsiasi tipo, che siano direttamente gli enti, siano parte di una regia, siano parte comunque di un progetto e non facciano le cose in maniera isolata e, tra virgolette, estemporanea, solo basate su questo grande sentimento che finalmente pervade tutti di accogliere. Chiudo dicendo questo. Qui sono un po' critico perché qualche anno fa c'era un concetto che non si poteva esprimere, che però oggi secondo me è giusto sollevare anche per una questione di onestà intellettuale. Di fronte a queste situazioni parliamo sempre di emergenza, ed è vero perché è chiaro che la guerra è scoppiata qualche giorno fa in Ucraina, però dal punto di vista delle emergenze umanitarie, io posso parlare della mia piccola esperienza da sindaco, da quando faccio il sindaco ormai, insomma, ne affrontiamo una ogni 15 mesi, no? E la cosa che constato anche è che tutte le volte si parte da capo. Tutte le volte ci sono meccanismi diversi che vengono approntati all'ultimo momento. C'è sempre una rete da costruire, no? Che poi bene o male coinvolge sempre gli stessi soggetti, ma bisogna ridirselo sempre, bisogna riconvocarli sempre, c'è sempre una regia diversa, no? È vero che poi ci mancherebbe, ogni situazione ha le sue caratteristiche, ha le sue necessità, ci sono numeri diversi, eccetera. Però quello che io lamento è che secondo me, come si dice per tanti altri ambiti della sfera istituzionale, comunitaria nostra, noi dovremmo avere, dal mio punto di vista, un sistema organizzato, strutturato, di accoglienza, in modo tale che, anche se magari non si sta accogliendo in un dato momento, in virtù di un piano, di una strategia, si attivino immediatamente quelle risorse che devono essere attivate e che nell'arco di pochi giorni, in maniera ordinata, noi si riesca a strutturare delle risposte. Questa cosa veniva detta già qualche anno fa, era ovviamente oggetto di grandi polemiche politiche e ovviamente è stata lasciata cadere, cioè, ovviamente no, però è stata lasciata cadere e quindi me ne faccio anche una mia responsabilità diretta. Però sto vedendo, ricorderete tutte le polemiche dei 35 euro, di quale sistema di accoglienza mettere in campo, no? Però col passare del tempo mi rendo conto che ci troviamo sempre al punto zero. Appena succede qualcosa in qualche angolo del mondo, siamo sempre al punto zero, no? E si riparte sempre da capo. Questa cosa, secondo me, va superata e un paese moderno dovrebbe avere un piano strutturato che scatta nel momento in cui succedono queste cose e ovviamente nel momento in cui il paese decide di rispondere e di darsi da fare per accogliere. Dopodiché io sono anche dell'idea che dobbiamo cogliere questa occasione per spoliticizzare il tema, scollegare la questione dell'accoglienza dall'immigrazione, dai flussi migratori, dal numero di persone che entrano in Italia, perché stiamo parlando di un processo parallelo, ma non è la stessa cosa. La politica di immigrazione è un tema, la politica dell'accoglienza, dell'integrazione, eccetera, secondo me è un livello diverso, e nel momento in cui si decide, e non dobbiamo essere noi a livello locale a deciderlo, sarà chi siede in Parlamento, ci governa sulla base di accordi internazionali, eccetera, decide che deve partire questo meccanismo, dal mio punto di vista dobbiamo essere in grado come Paese di dare delle risposte organizzate, univoche, ordinate, strutturate e che alla fine anche dal punto di vista economico sono sostenibili e magari ci trovano anche preparati ad affrontarle con maggiore efficienza, senza gli scandali che si sono verificati qualche anno fa, e ricorderete, no? Perché anche lì ormai abbiamo una certa esperienza. Ci sono forme di accoglienza che hanno dimostrato di funzionare, e non perché l'abbiamo fatto noi, ma se andate a vedere anche la reportistica dell'esperienza di quello che era lo SPRAR, poi Siproimi, con Sacra Famiglia, credo che sia un modello che complessivamente funziona. E poi ci sono altre forme che magari, anzi sicuramente non funzionano, che si prestano anche a un utilizzo del denaro pubblico scorretto, che lasciano magari spazio anche a dei criminali. Quindi credo che su questo però varrebbe la pena, ovviamente adesso la priorità è la fine della guerra, che si raggiunga la pace, però penso che una riflessione su questo tema sia cogente. Grazie.
Grazie. Aspettiamo un attimo, poi passiamo alla votazione. Prego, assessore, vice sindaco. Sì.
Buonasera a tutti, do anch'io il benvenuto a Marchesini. E niente, vabbè. Speriamo nella collaborazione. E, no, volevo darvi un po' un'informazione, perché l'amministrazione comunale, per quanto riguarda un po' l'Ucraina, di molti cittadini hanno scritto all'URP dicendo cosa fa l'amministrazione, cosa non fa. E noi abbiamo seguito i consigli del prefetto. Il prefetto ci ha consigliato di non fare delle cose estemporanee che non servono a nulla, ma se pensiamo di fare qualcosa, di farlo in collaborazione con un'organizzazione tipo la Croce Rossa o la Caritas, che sono ben organizzate a poter diciamo fare qualcosa veramente per l'Ucraina. E, la Croce, cioè per esempio la Croce Rossa sta facendo raccolta farmaci, fino al giorno 20 anche Cesano è impegnata, quindi le farmacie, se uno va nella propria farmacia può comprare un farmaco, anche un antibiotico. Qual è la differenza tra un'associazione che fa raccolta farmaci e la Croce Rossa? La Croce Rossa ha un elenco di farmaci richiesta dalla Croce Rossa, perché io sono in contatto anche col direttore sanitario della Croce Rossa e con il commissario, e gli arriva questo elenco dall'Ucraina della Croce Rossa con un elenco ben preciso di antibiotici e altri farmaci. Mentre tutte le associazioni possono fare raccolta di farmaci da banco, e con la Croce Rossa possiamo anche comprare un farmaco, un antibiotico, che è molto importante, perché per quanto riguarda tutti i feriti servono molto gli antibiotici. Perché la Croce Rossa, cioè con la Croce Rossa riusciamo, quando andiamo in farmacia, a chiedere un antibiotico e loro accettano questa richiesta? Perché alla fine della raccolta il direttore sanitario fa una dichiarazione che quegli antibiotici sono stati ritirati alla Croce Rossa. Quindi la differenza, ecco perché diceva anche...
Senza ricetta.
Eh?
Senza ricetta.
Sì, sì, senza ricetta, sì. No, perché altrimenti, vabbè, uno magari te lo daranno, però cioè non possono giustificare. E quindi la differenza tra un'associazione qualsiasi e queste, come diceva anche, ci ha consigliato il prefetto di fare riferimento a questa organizzazione, è proprio anche... questa, perché altrimenti le associazioni alla fine, prima di tutti i prodotti da banco, sì, possono essere utili, ma quello che serve più l'antibiotico a volte per risolvere il problema.
Grazie.
Quindi ognuno di noi, presso le nostre farmacie, tranne mi sa la Pasubio non ha aderito, a tutte le altre farmacie hanno aderito, può acquistare un farmaco. Grazie.
Grazie. Il microfono. Allora, dichiaro chiusa la discussione e pongo in votazione a questo punto soltanto ovviamente il testo della mozione condivisa avente oggetto per il popolo ucraino colpito dalla guerra. Chi è favorevole? All'unanimità. Grazie. Allora, la delibera successiva è complementare alle surroghe che abbiamo fatto dei consiglieri e riguarda la sostituzione dei consiglieri comunali a seguito delle surroghe nella Commissione Economica, nella Commissione Sociale, nella Commissione per la Formazione e l'Aggiornamento degli Elenchi dei Giudici Popolari. Come abbiamo fatto negli altri casi, i consiglieri subentranti subentrano anche nelle commissioni di cui erano membri i consiglieri dimissionari. In particolare, la consigliera Molteni Daniela, in sostituzione del consigliere Monico, nella Commissione Economica e nella Commissione per la Formazione e l'Aggiornamento degli Elenchi dei Giudici Popolari. Il consigliere Marchesini Maurizio in sostituzione della consigliera Parisotto Antonia nella Commissione Sociale. Queste sono le composizioni ufficiali. Preciso per Marchesini che comunque i capigruppo possono partecipare a tutte le commissioni con diritto di parola. Nel caso di votazioni votano solo quelli in cui sono membri effettivi, però le convocazioni di tutte le commissioni vengono sempre mandate a tutti quanti. Quindi è per ricomporre le commissioni economica e sociale e della compilazione per l'aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari. Chi è favorevole? All'unanimità. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? All'unanimità. Adesso la delibera successiva sarebbe la nomina del vicepresidente del Consiglio Comunale. Nei capigruppo era stata paventata una richiesta, allora, cioè di rinviare l'argomento. Preciso che dal regolamento, essendo inserito all'ordine del giorno, ho bisogno che adesso in consiglio almeno un consigliere me lo chieda e poi faccia esprimere sull'argomento il Consiglio Comunale. Quindi solo per capire se la richiesta, immagino di sì.
Per me sì, visto okay. Considerato che ci sono i nuovi colleghi, perlomeno gli diamo il tempo di assimilare tutto il consiglio e poi magari si vota al prossimo consiglio.
Ok.
Se si può.
Beh, è una richiesta che io sottopongo al consiglio. In questi casi, se c'è qualcuno che vuole intervenire, posso far parlare uno a favore e uno contro, intanto, e se no votiamo direttamente la cosa. C'è qualcuno che vuole intervenire solo sulla questione di rinviare o meno l'argomento della vicepresidenza del Consiglio Comunale?
Ma sì, diciamo mi trovo d'accordo proprio perché la nomina della vicepresidenza è una, diciamo, figura al servizio del Consiglio Comunale. Ci sono due nuovi consiglieri entranti, quindi insomma è giusto dare proprio un minimo di tempo e rinviare ancora, diciamo, purtroppo per l'ennesima volta, perché abbiamo inanellato una serie di impedimenti in questi mesi, e quindi ancora, diciamo, per un paio di settimane. Penso che sia una cosa abbastanza condivisibile e logica.
Ok. Se c'è qualcuno che vuole parlare contro questa richiesta? Esatto, o taccia per sempre. No, allora devo comunque farvi votare. Quindi votiamo la richiesta di rinviare la delibera riguardante la nomina del vicepresidente del Consiglio Comunale. Chi è favorevole? All'unanimità. Anche il rinvio devo votare in eseguibilità, no? Ok, adesso abbiamo quella successiva che è l'elezione dei componenti della Commissione Intercomunale Antimafia di Tutela Ambientale. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Volevo chiedere se era possibile rinviare anche questa per i motivi di quella precedente. Grazie.
C'è qualcuno che vuole intervenire a favore o contro la richiesta?
Sì, personalmente non avrei nulla in contrario per i ragionamenti che sono stati fatti prima. Il problema però qual è? Che tra sindaci ci eravamo un po' accordati di comporre questa commissione entro la data del 21 marzo, per quello non rinvierei il punto.
Qualcun altro vuole intervenire? Dei Paladini?
Ma sì, diciamo, ricalco quello che ha detto il sindaco, questo aspetto qui l'avevamo già evidenziato anche in sede di capigruppo, ecco, il fatto che ci fosse in qualche modo un appuntamento, in questo caso che non riguarda solo il nostro comune, ma è un discorso in cui il comune di Cesano è parte di un percorso che gli altri comuni hanno fatto, stanno facendo, per cui è abbastanza necessario arrivare a definire questo aspetto.
Quindi questo lo considero un intervento contro la richiesta. C'è qualcuno che vuole parlare a favore? No? Votiamo allora. Chi è favorevole a rinviare l'argomento dell'elezione dei componenti a Commissione Antimafia? Chi è contrario? Chi si astiene?
Il sindaco è presente in Consiglio Comunale.
Quindi dobbiamo procedere con la nomina del componente della Commissione Intercomunale Antimafia e Tutela Ambientale. Precisato che uno dei componenti è il sindaco o un suo delegato, quindi attualmente finché lui non lo nomina è lui direttamente, l'altro viene scelto all'interno del Consiglio. Per la prima votazione servono i 2/3 dei componenti dell'eventuale seconda votazione dalla maggioranza dei componenti. Ovviamente prima della votazione c'è anche la possibilità di una discussione sia sull'argomento che su eventuali disponibilità. Quindi prima di procedere poi voteremo in modo segreto come abbiamo già fatto altri casi. Abbiamo le urne, sì. Sì, dobbiamo nominare gli scrutatori. Possiamo farlo dopo la discussione? Okay. Facciamo un attimo la discussione, poi nominiamo gli scrutatori e procediamo. C'è qualche intervento? Pulice, prego.
Giusto un accenno, così come ho comunicato alla capogruppo, che io sarei propensa a candidarmi per la commissione, per la vicepresidenza della commissione antimafia. La vicepresidenza, sì. No, mi sono incartata con la vicepresidenza del consiglio.
No, adesso. Questo è freudiano, questo è freudiano.
La possiamo rinviare con la presidenza. Il componente della commissione. E mi sono incartata con la vicepresidenza, anche perché ovviamente, visto le varie mozioni presentate, mi farebbe piacere far parte di questa commissione. Poi deciderà il Consiglio Comunale. Insieme alla mia collega Simona Sanfelice, penso che saremo in due, giusto Simona? Nulla. Avevo già comunicato alla capogruppo che era mia intenzione farlo.
Sì, per correttezza, giusto perché la capigruppo, appunto, mandiamo il verbale, però non è per il Consiglio, erano emerse queste disponibilità del Consigliere Sanfelice e della Maria Pulice, però ovviamente è il Consiglio. Il Consiglio anche dove... Se non è necessario, l'ho detto l'altra volta, nemmeno ufficializzare la disponibilità, che poi nemmeno è una candidatura, perché non ci sono liste. È fatta un po' strana, nel senso che in realtà nemmeno specifica bene se deve far parte o no del Consiglio o no, ma lo diamo per scontato, essendo una commissione intercomunale di consiglieri. Quindi hanno tutti dato questa interpretazione, la manterrei anch'io. Quindi, sì. Va bene, se non ci sono richieste... Prego, Raimondo.
Sì, io ci avrebbe fatto piacere che anche questo punto fosse stato rinviato per consentire, insomma, anche al consigliere Molteni, che ancora non si è ufficialmente insediata, ma insomma anche al consigliere Bianchi, che ha un'assenza giustificata, di poter partecipare a questa votazione. Capiamo l'esigenza dell'amministrazione di poter partecipare con la commissione già insediata all'iniziativa del prossimo 21 marzo, ma insomma forse si poteva anche pensare di mandare il sindaco in rappresentanza e poi fare l'iter così come previsto, però insomma prendiamo atto di questa decisione. Io, a nome di Fratelli d'Italia, ma anche a nome delle forze del centrodestra, dopo esserci confrontati nei giorni scorsi, propongo, poi in conferenza dei capigruppo se ne era parlato, il nome di Simona Sanfelici come membro, insomma, della commissione. Poi ovviamente sarà il Consiglio Comunale a decidere. Proponiamo questo nome perché come Fratelli d'Italia noi ci siamo spesi in più occasioni e da più tempo proprio per chiedere non tanto un'istituzione di una commissione comunale, ma lo sapete bene, questo già fin dai tempi, insomma, dell'amministrazione nostra Corsico, come Fratelli d'Italia su questo ci siamo distinti parecchio, per la costituzione di una commissione intercomunale, che è proprio quella che si va costituendo. Perché abbiamo sempre ritenuto che il problema della presenza della criminalità organizzata non è un problema solo del comune di Cesano Boscone, di Corsico, di Buccinasco, di Trezzano, di Assago, ma è un problema del sud-ovest milanese, dove c'è una presenza forte, in passato forse di più, ma ancora oggi comunque presente, della criminalità organizzata, e dove solamente una sinergia e un lavoro costante di tutte le amministrazioni comunali può dare maggior forza a un'azione incisiva rispetto a quelli che sono i poteri, che sembrano pochi ma ci sono ed esistono, che ha un'amministrazione comunale. In tema di lotta all'evasione, in tema di lotta al gioco d'azzardo, in tema di assegnazioni trasparenti dei contributi e delle case e delle case degli alloggi popolari, c'è tutti i terreni che costituiscono da sempre la linfa vitale del malaffare. Per cui, insomma, quelli che dicono che il comune e i comuni non hanno poteri, non hanno poteri investigativi, di certo non hanno poteri repressivi, ma hanno poteri amministrativi che sicuramente sono importanti, a maggior ragione li hanno da quando, ormai da qualche anno ci sono dei piani rigorosi anticorruzione che i comuni devono adottare, compresa la rotazione dei funzionari, compresa tutta una serie di accorgimenti anche tecnici e burocratici. Per cui, insomma, rivendichiamo anche con un certo orgoglio la visione di aver proposto questo soggetto istituzionale, e per cui, insomma, il nome che poniamo a questo Consiglio Comunale è quello del nostro capogruppo che ci rappresenta in questo Consiglio. Grazie.
Grazie. Se ci sono altri interventi, Paladini, prego.
Grazie Presidente, ma solo due parole per rimarcare un po' l'importanza pratica e anche il valore simbolico di questo passaggio. Si tratta di una creatura nuova, quella che viene, diciamo, messa in partenza con la nomina dei suoi componenti. Abbiamo visto tutti dal regolamento che, diciamo, i punti su cui si potrà, diciamo, concentrare sono molto importanti, e così sostanzialmente io la vedo come un trade union fra quelli che sono un po' i due fronti che attualmente sono presenti sul territorio, nel contrasto alla criminalità e in particolare nel contrasto dei fenomeni mafiosi. Perché da una parte noi abbiamo anche nei mesi scorsi sostenuto in maniera importante alcuni sindaci del nostro ambito che hanno avuto nel proprio territorio episodi molto importanti rispetto ai quali hanno preso decisamente posizione, e in quel caso io mi riferisco soprattutto a quel grande raduno che c'è stato a Corsico lo scorso mese a maggio, fine aprile maggio, dove è stato percepibile l'importanza che ci fosse una possibilità di risposta da parte del territorio a determinati fatti, diciamo, che evidenziavano una sorta di sfida proveniente da ambienti chiaramente di tipo mafioso. Ecco, quindi noi abbiamo da una parte i sindaci e le amministrazioni comunali che sono già su un fronte nettamente schierato in questa lotta. Dall'altra anche io registro, vengo anche da questo sabato scorso, c'è stata una bellissima iniziativa presso la masseria di Cisliano, la struttura confiscata alla mafia, dove da anni Libera insieme con Caritas stanno portando avanti questo grande progetto di uso sociale dei beni confiscati. E lì ho avuto la percezione di come ci sia un mondo anche di giovani che sono fortemente coinvolti in questo impegno di difesa dei valori della democrazia e di difesa del territorio. Questa realtà che spesso si autodefinisce di antimafia sociale, ecco, che si concentra sostanzialmente sull'idea fondamentale che a partire dalla confisca dei beni mafiosi debba esserci una rinascita di vita sociale attraverso l'intervento in prima persona dei cittadini che ridanno uno scopo sociale a questi beni che sono sottratti. Ecco, fra l'antimafia sociale e le amministrazioni, i sindaci, ecco, c'è proprio lo spazio che io vedo per questa struttura che è nello stesso tempo emanazione delle istituzioni e che comunque si rivolge per sua natura al territorio e destinata a entrare in dialogo con le associazioni che già sono operative su questo fronte. Quindi è una bella cosa tutta da inventare però. E rispetto a questa cosa da inventare, ecco, così un auspicio è che chi sarà nominato da questo Consiglio per fare questo lavoro tenga anche un forte raccordo con questo Consiglio Comunale, nel senso di aiutarci in qualche modo a partecipare di questa lettura del mutamento dei fenomeni mafiosi e di minaccia all'ambiente che avvengono sul territorio. Abbiamo visto in questi giorni, guardando con attenzione il regolamento, questa convenzione, diciamo, che per il momento è l'unico documento di partenza, come alcuni punti siano però poco ancora delineati, cioè sostanzialmente una delle prime cose che dovrà fare la Commissione è quella di redigere un regolamento di dettaglio del proprio funzionamento, dei propri organismi, della durata e così via. Si intravede anche un po' un rischio che alla fine la composizione che ne risulterà possa non essere del tutto in qualche modo anche rappresentativa delle realtà che ci sono nei vari consigli comunali. Ecco, questo è un problema che la scelta di un unico candidato per ogni consiglio comunale può portare delle meccaniche per cui probabilmente alla fine una sommatoria di scelte logiche comune per comune potrebbe non dar luogo ad una composizione in qualche modo che rispecchi, diciamo, la realtà delle forze politiche che pure ambiscono a dare un proprio contributo. Quindi io penso che ci siano molte cose che saranno da focalizzare bene, da rivedere. E quindi, insomma, l'auspicio è che chi verrà scelto per questo lavoro possa farlo bene anche a nome di tutto il Consiglio Comunale. Ecco. Io do atto a quello che diceva la consigliera Pulice, insomma, che c'è stata un'iniziativa di proposta da parte del suo gruppo che, diciamo, ci ha messo in movimento, ecco, rispetto a questo tema. E quindi niente, auguro un buon lavoro a chi verrà scelto e devo dire do, per quanto riguarda la disponibilità ad una assistenza, ecco, in un lavoro che non è una delega, diciamo, giusto per poi non occuparsene più, ecco, al contrario è un inizio di un rapporto in cui francamente credo, ecco, perché penso che questo soggetto, che in altro cioè non è del tutto nuovo, nel senso che non è che ce lo inventiamo da zero, esiste già, però nella sua dimensione sovracomunale, insomma, ci sono diversi, cioè deve capire esattamente cosa dovrà fare, ecco, io penso che ci sarà modo di parlarne anche nelle prossime occasioni.
Grazie. Allora procediamo alla nomina degli scrutatori. Chiederei a Marchesini se vuole, così almeno lo mettiamo subito al lavoro. Maggioranza, c'è qualche disponibilità? È come le interrogazioni, nessuno guarda quando... Vincenzo?
Scrutatori.
Primerano? La... Primerano. No, Marchesini e Primerano. Sì, distribuiamo i foglietti. Ovviamente diciamo votazione segreta. Ah, per la prima votazione servono 12 voti, abbiamo verificato. Quindi 2/3. E per la seconda votazione, dalla seconda, 9 voti. Sì, per favore, uno a testa. Dobbiamo mettere il bollo. No, per chi non fosse chiaro... Allora, scusate. Maria, lascia stare. Allora... Non serve spiegarvi come funziona, si mette il cognome, un solo voto, una sola preferenza. Scusate, avete votato tutti? Ok, sì, passiamo. Passate insieme. Aspetta, Vincenzo. Facciamo passare insieme gli scrutatori. Prego. Girano insieme.
Qualcuno ha ancora la scheda in mano? No? Raccolte tutte? Prego, qui. Sì, dovete stare qui, dovete stare almeno presenti, me le passate, li aprite, e le guardate insieme, poi le date a me così controllate che io legga.
Momento di attenzione.
San Felici. San Felici. San Felici. Questa è bianca con un segno. Bianca. Beh, non è bianca. È nulla. Barrata. Nulla. Allora, bianca. Pulice. Pulice. Maria. Questo è come il presidente... Rutigliano Enza, Pulice, San Felici, Pulice, nulla, San Felici. Nulla, non è consigliere. Francesco Petti, ma non è consigliere. Nulla. Allora, scusate, 5, aspetta. Aspetta, una, scusate. Così li controlliamo, scusate.
Vecchia commissione. Esatto.
5 San Felice.
Sì.
4
sì.
3 nulle.
Sì.
Una bianca.
Sì. Quanti sono?
Dovrebbe essere 14.
Controlliamo, quanti sono?
4, 9, 10, 13, 14.
Allora, prima votazione abbiamo 5 voti per San Felici, 4 per Pulice, 3 nulle, una bianca e una Rutigliano. Quindi non ci sono i due terzi, passiamo alla seconda votazione. Questi li do a lei, li metto al verbale. Adesso servono 9 voti. In realtà non c'era la spiegazione del fatto che siano interni al Consiglio, però ripeto, li stanno votando tutti all'interno del Consiglio, devo dare un'interpretazione. Per parere mio, essendo commissione consigliare intercomunale, non è consigliare, intercomunale. Non è stato spiegato, però gli altri comuni si stanno muovendo così. Scusate, ma a noi non le danno le schede. I scrutatori li abbiamo persi.
Quindi
persi.
Ora si procede con la maggioranza semplice.
Sì, servono 9 voti. Non facciamo confusione però, adesso votiamo dopo. Grazie.
Dani.
Pulice. Vai. San Felici. Pulice. Pulice Maria. Pulice Maria. Qui c'è del professionismo. Simona Sanfelici. Pulice. Pulice Maria. Pulice Maria. M. Pulice. San Felici. M. Pulice. Pulice. M. Pulice. Quindi 11 voti per Maria Pulice, 3 voti per Simona Sanfelici, eletta nella commissione Maria Pulice, a cui facciamo comunque un buon lavoro. Dobbiamo votare qualche no? Qualche immediata. Per alzata di mano l'immediata eseguibilità, così lavora da subito. Chi è favorevole? All'unanimità. Grazie.
Presidente.
Maria, scusami. Prego, Pulice.
Il ringraziamento. A...
Il microfono è acceso, sì? Ok, sì, scusami, sì. Non ho visto.
Sì, sì, grazie a tutto il Consiglio per avermi scelto. Spero che si attivi presto l'intercomunale e che ci faccia capire un attimino il quadro della situazione, proprio perché, come ha detto Fulvio, dobbiamo anche avere quelle famose linee guida per capire quali saranno poi i progetti. Spero di essere un valore aggiunto. Grazie.
Grazie. L'ultima delibera riguarda la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2022-2024. Come sapete, c'era stata una normativa che li aveva sorteggiati, cioè dati a sorteggio tutti quanti, poi è cambiata, adesso due sorteggiati e uno, possibilità di nomina del Consiglio Comunale. L'assessore Ursino ci relaziona e ci dice qual è la proposta che fa il Consiglio. Visto che c'è una proposta già con un nome, se siete d'accordo a quel punto la possiamo votare per alzata di mano.
Giusto.
Ok, assessore Ursino, prego.
Sì, beh, come stava dicendo il Presidente, cioè, cioè questa normativa, cioè, che riguarda è una modifica della legge del 2011, è il decreto legge 124-2019, cioè che ha dato la possibilità nella nomina del Collegio dei Revisori ai comuni di riservarsi la nomina del Presidente. Allora, il percorso, sapete che il Collegio scadeva a fine 2021, noi già a fine novembre l'Ufficio Ragioneria aveva avviato il percorso comunicando alla Prefettura la scadenza del Collegio, che era necessario procedere al sorteggio. Allora, la Prefettura ha proceduto con il sorteggio dei revisori degli altri due componenti e sono stati sorteggiati il dottor Bortoloso Paolo e il dottor Corbella Luigi. Entrambi hanno accettato la nomina, per cui per quanto riguarda il Collegio dei Revisori, questi sono i due componenti del Collegio. Per quanto riguarda la terzo componente, in parte il Presidente, cioè la proposta che l'amministrazione fa è quella di confermare la dottoressa Carlotti, cioè che ha già presieduto il Collegio dei Revisori nel triennio 19-2021. Cioè, motivazione perché la dottoressa Carlotti, tutto sommato, cioè a parte l'ottimo curriculum che la dottoressa ha, cioè tutto sommato abbiamo visto che ha guidato in modo puntuale il Collegio dei Revisori in questi tre anni, è stato sempre presente quando ne è stata fatta richiesta. E d'altra parte ci garantisce anche un po' di continuità, siamo anche in una fase in cui sapete, non penso di non dire nulla di nuovo, cioè che la dottoressa Campa ci lascerà a breve, cioè quindi arriveremo all'approvazione del rendiconto e poi l'ufficio ragioneria avrà un nuovo direttore, per cui le motivazioni, ecco, dare un po' di continuità al collegio, cioè quindi avere anche un po' la situazione sotto controllo del bilancio di questo comune, ci ha portato verso questa scelta. Per quanto riguarda i compensi, si conferma di fatto il compenso che già veniva erogato ai precedenti revisori nel triennio 19-21. Sostanzialmente i due revisori avranno un compenso di 6.552 euro annui lordo, oltre al rimborso delle spese di viaggio. Di fatto sono tutte e tre di fuori, tranne uno che è di Milano, gli altri sono fuori sede, e mentre il presidente, che ha la maggiorazione del 50% del compenso, avrà un compenso lordo annuo di 9.828. Si tratta di una stima complessiva di 35.000 euro l'anno per il compenso dei revisori, cioè che sono già iscritti nel nostro bilancio. Per cui ribadisco, cioè la proposta è quella di confermare la dottoressa Carlotti alla presidenza del Collegio dei Revisori. Grazie.
Grazie. C'è qualche intervento? Sull'intervento? Votiamo quindi per alzata di mano, visto che c'è la proposta direttamente nominativa, non serve votare con scrutinio segreto. Chi è favorevole? Ok, quindi la maggioranza più il sindaco Pulice. Chi è contrario? Chi si astiene? Visto Raimondo, San Felice e Marchesini. Votiamo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? E anche Marchesini all'immediata eseguibilità. Chi è contrario? Chi si astiene? Raimondo e San Felice. Ci siamo. Grazie, la delibera è approvata. Non ho altri argomenti all'ordine del giorno. Prossimo consiglio comunale lunedì 28 marzo. Grazie. In presenza, sì. 20:45, perché non 20:30, che la dottoressa Bruno ha un altro consiglio comunale lo stesso giorno. Mi ha chiesto un quarto d'ora.